Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamie. Auguri di una santa Pasqua a tutti voi. Cristo è risorto, è veramente risorto. In particolare vogliamo all'inizio di questo episodio ricordare il nostro amato Santo Padre Francesco, che è tornato alla casa del Padre, e proprio il tema di oggi sarà anche dedicato specialmente al suo transito al cielo. Tra poco capirete perché. Infatti vorrei oggi presentare una conferenza che ho tenuto a San Salvatore, alla custodia di Terra Santa, dai Francescani, per lo Studium Biblicum Franciscano, in cui ho l'onore da un certo tempo di essere professore, era nel contesto di un corso di aggiornamento biblico che sempre organizzano i Francescani qui in Terra Santa nella settimana in Albis. E diciamo, la puntata di oggi ha come tema l'unità del popolo intorno a Giacobbe al momento della sua morte. È di fatto un tema che è ponte tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, però è particolarmente appropriata, dicevo, al momento cruciale della storia della Chiesa e del mondo che viviamo, in particolare appunto alla scomparsa di Papa Francesco, perché vedremo che Giacobbe al momento della morte benedice i suoi figli, i suoi 12 figli, che sono i capostipiti delle 12 tribù di Israele, quindi in cui già è in un certo modo inglobato tutto Israele, e penso che abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini della benedizione Urbi et Orbi, dell'ultimo atto praticamente che ha fatto Papa Francesco di benedire tutto il popolo cristiano, e con un grande desiderio, grande ardente desiderio di unità, specialmente in questo momento, dicevo, cruciale della storia della Chiesa. E in particolare, non so se avete avuto occasione di leggere il testamento di Papa Francesco, ecco, lui dice testualmente che ha offerto le sue ultime sofferenze in favore della pace e della fratellanza dei popoli, quindi un'unità della Chiesa che poi è chiamata anche a estendersi a tutto il mondo, a tutte le genti, perché la Chiesa è chiamata a essere luce delle genti e quindi, diciamo, per quanto possibile a tutti i popoli. Bene, allora cominciamo subito con l'esposizione di questo tema. Vorrei esporre il tema dell'unità proprio del popolo di Dio intorno all'unico Signore a partire dal testo di Genesi 49, in particolare mi soffermo sui primi due versetti di Genesi 49 che poi proclamerò, e con particolare focus sulla tradizione orale ebraica antica che poi ha avuto una grande influenza non solo nel Nuovo Testamento ma anche nel primo cristianesimo, come vedremo. Innanzitutto i tre patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, e le quattro matriarche, cioè Sara, Rebecca, Lia e Rachele, sono presentati già nella scrittura in qualche modo come personalità corporative, cioè certamente sono individui storici, personaggi storici, ma nello stesso tempo sono presentati come progenitori, in greco diremmo propateres, progenitori, cioè prefigurazioni di tutto il futuro popolo di Dio. E questo è particolarmente sviluppato nella tradizione ebraica antica e poi nel Nuovo Testamento. In una parola, ciò che si predica dei padri e delle madri di Israele riguarda già implicitamente il futuro popolo di Dio. Come direbbe la lettera agli ebrei, lo dice in 7:13, il popolo di Dio è nei loro lombi. Cioè, il popolo di Dio è già riassunto, sintetizzato nelle loro persone. Nei padri e nelle madri di Israele sono quindi anticipate, prefigurate, concentrate le realtà più importanti che poi nel futuro caratterizzeranno il popolo di Dio: il culto, la liturgia, le feste, la preghiera, eccetera, eccetera. È ciò che è stato definito da un autore che si chiama Levin, in modo un po' ardito, il principio basilare della tipologia rabbinica. La tipologia è un procedimento prettamente patristico dei padri della Chiesa, però in un certo modo, per questo è un po' ardita l'espressione, ecco, si anticipa già ai rabbini, e che è stato così formulato in un midrash che si chiama Midrash Tanhuma, e lo leggo, leggo la frase in ebraico e poi la traduco: Kol mashe ira la avot siman la banim, tutto ciò che accade ai padri è un segno per i figli, cioè accadrà dopo nei figli. Faccio un esempio per capire meglio. Giacobbe, sapete che Dio gli cambia il nome in Israele, Quindi Giacobbe è già Israele non solo come un nome, ma già in qualche modo come realtà. Le 12 tribù, che sono i cui capostipiti sono i suoi figli, sono già in un qualche modo concentrate nella sua persona. E penso che questo è basilare per comprendere non solo il concetto di popolo di Dio nell'Antico Testamento, ma anche il suo compimento nel Messia, che noi abbiamo riconosciuto in Gesù Cristo, che è la sintesi, la ricapitolazione di tutto il popolo, riassume, rappresenta in sé tutto il popolo, perché il Messia è al tempo stesso discendenza dei padri, ma anche compimento di tutte le realtà prefigurate nei padri. È ciò che, di cui hanno parlato Oscar Kuhlman e soprattutto sulla sua scia un grande teologo cattolico, Louis Bouillet. Oscar Kuhlman diceva che la storia della salvezza è caratterizzata da un costante movimento di sistole e diastole, come il cuore, finché non si giunge alla sistole, cioè per eccellenza alla concentrazione per riduzione, come dice lui. Cosa consiste? Consiste in Gesù Cristo, che è l'unico resto fedele. Dopo il quale, dopo Cristo, questo movimento di sistole massima, di contrazione massima, si rovescia e comincia una diastole illimitata, cioè un'espansione universale che includerà anche i gentili, cioè i pagani, in una parola tutti i popoli. Ecco, bisogna capire, per comprendere bene l'unità del popolo di Dio, che è così fondamentale anche per noi oggi nella Chiesa, tra tante tensioni, divisioni, a volte lacerazioni o tentazioni di scismi, per capire in profondità l'unità del popolo di Dio bisogna capire il suo opposto, cioè la divisione del popolo di Dio. Già nell'Antico Testamento il dramma della divisione delle 12 tribù e quindi del popolo di Israele è ritenuta una delle ragioni della tragica dispersione dell'esilio. Il popolo si disgrega, si disperde. E è stato affermato che la Bibbia ebraica è il libro dell'esilio. L'esilio è centrale, veramente, nell'Antico Testamento. Questa tragedia della dispersione avvenuta nell'esilio trova una vasta eco nel Nuovo Testamento e poi nella più antica letteratura cristiana. Due esempi valgono per tutti. Atti degli Apostoli 1:6. Pensate che dopo la resurrezione di Cristo, dopo che gli Apostoli hanno vissuto con Gesù, hanno visto la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione, poco prima dell'ascensione ancora gli apostoli hanno questa idea, cioè dicono: bene, Signore, andiamo al dunque, e dicono così: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele, cioè adesso riunirai le 12 tribù e avremo un regno qui sulla terra? Ovviamente forse non hanno capito ancora a fondo, avranno ancora bisogno dell'ascensione di Cristo e del dono dello Spirito Santo, per cui Gesù non li rimprovera, ma rimanda ai tempi, a essi celati, ma riservati al Padre. Comunque questo anelito del ritorno dalla dispersione dell'esilio è molto presente nel primo cristianesimo. Un altro esempio ottimo è la Didache, uno dei primi scritti apostolici, dove abbiamo la più antica, pensate, la più antica preghiera eucaristica cristiana, e lo leggerò dopo il testo, e si anela al ritorno dalla dispersione. E poi i nostri fratelli ebrei ancora oggi attendono il Messia, e una delle missioni fondamentali che dovrà adempiere il Messia, secondo gli ebrei di oggi, è radunare le tribù disperse in un unico popolo. Passiamo così al testo di Genesi 49:1-2, in cui Giacobbe, in punto di morte, invita i suoi figli a radunarsi, riunirsi e ascoltare. E così recitano i primi due versetti di Genesi 49. Leggo già in traduzione: Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: radunatevi, cosicché io vi annunzi ciò che vi accadrà alla fine dei giorni. Radunatevi, ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre. Vediamo prima il contesto che precede e poi il testo che segue a questi due versetti. Innanzitutto, questo testo segue un evento stupendo, che è la riconciliazione tra Giuseppe e i suoi fratelli. Vedete, la riunione dei 12 figli di Israele in Egitto intorno al padre Giacobbe prima della sua morte. E infatti Giacobbe chiama i suoi figli in unità e li benedice. E poi, ovviamente, qui avviene la vera riconciliazione. Finalmente questi 12 figli, dopo la lacerazione di Giuseppe, eccetera, tutta la storia che conosciamo, sono riuniti intorno al loro padre Giacobbe, che è Israele, che è moribondo, che è sul letto di morte. E qui vedo un parallelo interessantissimo proprio a Papa Francesco. Poco prima c'era stato anche un altro evento, cioè Giacobbe benedice il faraone. Questo è impressionante. C'è una benedizione perfino per l'egiziano e per il faraone alla fine. E poi benedice Giuseppe e i figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, finché non gli rimane che benedire tutti i figli a uno, come dice il libro della Genesi, con una benedizione particolare, una benedizione per ognuno. E se si è attenti ai dettagli del testo biblico, si evince chiaramente che il patriarca Giacobbe è allettato. Interessante perché si nota nel libro della Genesi che Israele, cioè Giacobbe, si prostrò sul capezzale del letto. La versione greca della 70 traduce non sul capezzale del letto, ma sul l'estremità del suo bastone, cioè il testo ebraico dice letteralmente al Rosh HaMittah, sul capo del letto, letteralmente, ma la 70, la versione greca, non legge al Rosh HaMittah, ma al Rosh HaMateh, cioè sull'estremità del suo del bastone e non del letto. È interessante perché questo gesto è molto importante, tanto che l'autore della lettera agli ebrei lo riprende tra i tanti eventi, pensate, della storia di Giacobbe, riprende questo gesto curioso. E così dice la lettera agli Ebrei 11:21: per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò appoggiandosi sull'estremità del bastone. Guardate l'importanza che la lettera agli Ebrei dà alla benedizione che Giacobbe morente impartisce ai suoi figli. Vuol dire che era un evento importantissimo ed è l'unico che menziona della vita di Giacobbe. Comunque questa scena, di cui ho letto i primi due versetti, cioè di Giacobbe che ormai prossimo alla morte raduna i suoi figli, li benedice e rivela ciò che avverrà nei tempi futuri, è veramente commovente. Questo evento, questo momento solenne, segna non solo la chiusura della storia personale di Giacobbe, ma un punto cruciale nella formazione dell'identità comunitaria del popolo di Dio. Cioè, questo è un simbolo dell'unità di tutto il popolo e si evidenzia l'importanza della trasmissione della fede alle seguenti generazioni, che è un tema fondamentale anche per noi oggi nella Chiesa, insieme all'unità della Chiesa e del popolo di Dio. Ecco, vorrei anche dire che la benedizione ai figli al momento della morte è comune non solo nella Bibbia, ma anche nella letteratura ebraica antica, anche precristiana. Per esempio, Mosè, prima di morire, benedice tutte le tribù ad una. E diciamo una cosa tipica, due cose tipiche di queste benedizioni al momento della morte sono la purificazione dall'impurità, cioè colui che sta morendo in vita i figli o i suoi discepoli, nel caso di Gesù, a purificarsi dall'impurità, e questo l'abbiamo anche in Giovanni 13, vi ricordate? Gesù prima di morire consegna i suoi misteri agli apostoli, ma prima cosa lava loro i piedi, che è ovviamente un segno del servizio, Cristo è il servo per eccellenza, ma anche di purificazione, lo dice chiaramente Gesù Cristo. La seconda caratteristica è che colui che sta per morire rivela dei misteri. Cioè fa il suo ultimo testamento, si chiamano discorsi di addio, che sono importanti nell'Antico Testamento, nella tradizione, in alcuni testi della tradizione ebraica e poi anche nel Nuovo Testamento. Ecco, vediamo che interpretazione ha dato la tradizione ebraica di questo evento, cioè del fatto che che Giacobbe raduna i suoi figli al momento della morte. E qui seguo l'interpretazione del Targum Neofiti, cioè il Targum è la versione aramaica sinagogale, la traduzione che è anche un'interpretazione del testo ebraico in aramaico, dove spesso si inseriscono alcune parafrasi, cioè alcune interpretazioni interessanti. Leggo subito il Targum Neofiti a Genesi 49:1. All'inizio segue il testo biblico e poi inserisce una parafrasi molto ricca e leggo: Giacobbe chiamò i suoi figli e disse loro: radunatevi cosicché io vi annunzi, fino a qui segue il testo biblico e aggiunge: cosicché io vi annunzi i misteri nascosti, i tempi fissati segreti, il dono delle ricompense dei giusti e i castighi dei malvagi, la felicità dell'Eden. Come se fosse una sola, si radunarono le 12 tribù e si misero intorno al letto d'oro ove giaceva il nostro padre Giacobbe, dopo che il tempo fissato gli era stato rivelato, perché fossero annunziati loro i tempi della benedizione e della consolazione, qui aggiungo evidentemente i tempi del Messia, e continua, ma dopo che il termine gli fu manifestato, esso gli fu nascosto. Essi pensavano che avrebbe annunziato loro i tempi fissati della redenzione e della benedizione, ma dopo che gli si aprì la porta, essa tornò a chiudersi. Nostro padre Giacobbe li parlò loro e li benedisse ciascuno secondo le sue buone opere. Ecco, vedete, quindi il momento della morte è la rivelazione dei misteri, che però non vengono concessi completamente, ancora non è il tempo del Messia. Questo è interessante perché si può confrontare questa interpretazione targumica con i Vangeli. Vi ricordate, prima di entrare nella sua passione, Gesù fa un discorso escatologico e gli apostoli gli fanno alcune domande per conoscere i tempi fissati per il Messia, quando sarà il tempo in cui avverranno queste cose. E così anche, come ho detto, in Giovanni 13:17, dal capitolo 13 al capitolo 17, proprio prima di morire, Gesù, proprio come Giacobbe ai suoi 12 figli e molto di più, rivela i suoi misteri ai suoi discepoli. E passiamo così all'interpretazione che il Targum fa di Genesi 49:2, è molto interessante, poi capirete perché, lo leggo, cito: dopo che le 12 tribù di Giacobbe si furono radunate intorno al letto d'oro dove giaceva nostro padre Giacobbe, esse pensavano che avrebbe rivelato loro l'ordine delle benedizioni, ma questo gli fu nascosto. Nostro padre Giacobbe rispose dicendo loro: da Abramo, padre di mio padre, nacque l'impuro Ismaele e tutti i figli di Chetura, e da Isacco mio padre nacque l'impuro Esaù, mio fratello. Quanto a me, temo che vi sia tra voi qualcuno il cui cuore si separi dai suoi fratelli per andare a rendere culto davanti a idoli stranieri. Le 12 tribù di Giacobbe risposero insieme dicendo: ascoltaci Israele nostro padre, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Giacobbe rispose dicendo: il suo nome sia benedetto e la gloria del suo regno per i secoli dei secoli. Questo testo ebraico, che è in lingua aramaica, è interessantissimo. Perché? Innanzitutto perché si sottolinea che Giacobbe comanda ai suoi figli di radunarsi, ma ora questa adunanza è adunanza per la preghiera, perché abbiamo sentito che i figli intorno al letto del padre morente cosa fanno? Recitano la preghiera dello Shema Israel. Shema Israel vuol dire ascolta Israele. E continua, Deuteronomio 6, ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, il Signore è unico, Echad, è uno. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Quindi è una vera e propria liturgia domestica. Al momento della morte, Giacobbe raduna i suoi figli e recitano insieme la professione di fede per eccellenza, la più importante preghiera ebraica, lo Shema Israel. E abbiamo sentito anche in questo testo che in questo momento, e questo è fondamentale, Giacobbe ha paura della divisione dei suoi figli. Divisione del cuore e divisione dei figli, perché, e qui c'è un altro punto basilare, la divisione dei figli viene dalla divisione del cuore, cioè dall'idolatria. Infatti questi che abbiamo nominato, che nomina il Targum, Ismaele, Esaù, figli di Chetura, la loro impurità viene proprio dalla divisione, cioè dalla idolatria. E adesso a questa paura che ha Giacobbe che i suoi figli cadano nella divisione del cuore, quindi nella divisione fraterna, Le 12 tribù insieme a questa paura, cioè Israele, il popolo di Dio radunato in unità, risponde con la professione di fede per eccellenza. Non ti preoccupare, ascolta Israele nostro padre, il Signore è il nostro Dio e il Signore è uno, noi professiamo la nostra fede, noi saremo uniti a Dio e quindi uniti tra di noi. Vedete, c'è già un'unione tra unità con Dio e unità tra i fratelli, cioè tra amore del prossimo, tra amore di Dio e amore al prossimo, quello che poi Gesù Cristo espliciterà e poi incarnerà in se stesso, perché lui compirà lo Shema, compirà veramente l'amore totale al Padre e l'amore totale al prossimo. Ecco, io mi fermerei per un momento per non sovraccaricare troppo, però penso che questa base è importante soprattutto per ciò che diremo nella seconda parte della trasmissione. Farò alcuni accenni allo Shema Israele nella tradizione ebraica antica e poi vedere come questo si compie in Cristo nel Nuovo Testamento e nella prima Chiesa. Facciamo una breve pausa musicale. Grazie. Bene, riprendiamo la trasmissione, parte di questo episodio. Abbiamo proclamato, anche un po' approfondito, i primi due versetti di Genesi 49, nei quali Giacobbe, al momento della morte, nel suo letto, raduna, riunisce i suoi figli e li invita all'ascolto. E la tradizione ebraica, che secondo vari autori, come Miguel Pérez Fernández, come Marty McNamara, risale addirittura all'epoca precristiana o comunque ai tempi di Gesù al massimo, la tradizione ebraica, in particolare il Targum, sottolinea che ciò che fanno i figli di Giacobbe è proclamare la fede, pregare lo Shema Israel. Questo ascolta Israele, cioè Giacobbe dice ai figli ascoltate Israele vostro padre, ma ora nella tradizione ebraica sono i figli che dicono al padre ascoltaci, ascolta Israele, e gli dicono il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, gli dicono non temere, noi saremo uniti intorno all'unico Dio e quindi saremo uniti tra di noi, cosa che poi drammaticamente non avverrà, perché il regno di Israele si dividerà in due, le tribù si divideranno e fino ad oggi sono divise, perché ancora 10 tribù o 9 tribù del popolo sono disperse nel mondo. E quindi diciamo c'è questa tragedia della divisione di cui poi parla la scrittura e anche altri testi ebraici. Comunque adesso mi vorrei fermare su questa preghiera dello Shema Israel che rappresenta l'unità intorno all'unico Dio che certamente si pregava al tempo di Gesù, ma secondo la tradizione ebraica questo Shema Israel risale a Giacobbe e ai suoi 12 figli. Non è detto che storicamente sia così, ma è interessante che abbiamo visto questa benedizione finale di Giacobbe ai suoi figli diviene una liturgia familiare in cui i figli davanti al padre morente proclamano la fede di Israele e Giacobbe giace, come abbiamo sentito, nel suo letto d'oro. Questo fatto di recitare lo Shema disteso nel letto è importante. Già in Deuteronomio 6:7 si dice in ebraico Veshochbecha uvekumecha, cioè lo reciterai, ricorderai questa parola, la ripeterai, la parola dello Shema, quando ti corichi, cioè quando sei disteso nel tuo giaciglio, beshochbecha, quando sei disteso, ubekumecha, e quando ti alzi. E quindi nella tradizione ha una certa importanza il fatto di recitare lo Shema Israel una volta al giorno nel proprio letto. Non sempre è così, ma ecco. Allora, vedete, come abbiamo visto, le versioni targumiche, cioè il Targum, la traduzione in aramaico del testo ebraico, sottolinea la comunione dei figli di Giacobbe. Ora sono finalmente, dopo aver venduto Giuseppe, dopo tutta la tragedia che ha vissuto Giuseppe, ora sono radunati in unità e la loro preghiera è fatta finalmente in unità di cuore, a una sola voce. E in particolare l'importanza dell'unità del cuore e della voce nella preghiera è sottolineata sia dalla tradizione ebraica che da quella cristiana. Questo richiamo all'unità del cuore è particolarmente forte, Abbiamo visto che la paura di Giacobbe, il suo timore, è che qualcuno dei suoi figli abbia il cuore diviso dai suoi fratelli. Questo è anche per la nostra vita, per la Chiesa di oggi. Che cosa terribile la divisione, avere il cuore diviso da Dio e dai fratelli. E secondo, diciamo, la tradizione ebraica, avere il cuore diviso significa non amare Dio con tutto il cuore, cioè servire altri dei, cadere nell'idolatria. La tradizione ebraica sottolineerà questo dettaglio, che essere divisi da Dio ha come conseguenza, come frutto mortale, essere divisi dai fratelli, rompere la comunione. Ecco, sappiamo che lo Shema Israel veniva recitato due volte, almeno due volte al giorno, al tempo di Gesù, abbiamo le testimonianze. Sappiamo che è una preghiera molto antica, che veniva recitata nel Tempio, anche durante i sacrifici e non solo nel Tempio. E sappiamo che questa professione di fede che proclama l'unicità di Dio, abbiamo detto, è anche la vera alternativa alla divisione del cuore e alla divisione fraterna. Lo Shema non è solo proclamazione dell'unicità di Dio, Elohim Echad, Dio è uno, ma anche dell'unità del popolo intorno all'unico Dio. Vedete? Ripeto, qua si vede come l'amore di Dio e l'amore verso i fratelli sono una cosa sola nell'unico Dio, già nell'ebraismo. Dio che è unico ci vuole uno, unificati con Lui, tra di noi e noi stessi. Poi Gesù Cristo compirà tutto questo, lo rinnoverà e soprattutto lo incarnerà, perché Cristo è la Torah incarnata, è lo Shema incarnato nella sua stessa vita e ce lo offre gratuitamente per la sua grazia attraverso il dono dello Spirito Santo nei nostri cuori. Ecco, vediamo ora come tutto questo si compie nel Nuovo Testamento. E un autore che si chiama Nicholas Thomas Wright è convinto che la maggioranza dei contemporanei di Gesù, anche se era nella terra di Israele, però pensasse di essere ancora in esilio perché erano sotto un potere occupato, quello romano, e pensa soprattutto che tutta la predicazione e il ministero di Gesù è da interpretare come una proclamazione della fine dell'esilio e quindi del raduno escatologico, cioè che deve arrivare alla fine dei tempi, grazie al Messia. Questo è vero in parte, forse non è totalmente, non si può leggere il Nuovo Testamento solo così, però è una chiave, secondo me, molto importante. Vediamo perché. Nei Vangeli Gesù è presentato come il Messia davidico, figlio di Davide, viene chiamato corno di salvezza, quello che noi diciamo ha suscitato per noi una potente salvezza, letteralmente. In greco è Keras Soterias, che è una traduzione dell'ebraico Keren Yeshua, cioè il corno di salvezza. Il corno è un simbolo importantissimo, in italiano un po' difficile da tradurre, ma per questo viene tradotto potente salvezza, ma il corno è il simbolo della tutta la potenza messianica. Ecco, Cristo inaugura il regno eterno, è la luce per rivelare Dio a tutte le genti e la gloria di Israele allo stesso tempo. Cioè, che significa? Questo è chiaro nei Vangeli, per esempio nel Vangelo di Luca. Gesù compie la doppia missione indicata da Dio al servo del Signore in Isaia, che è, primo, restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Quindi, primo, il raduno delle tribù di Israele. Secondo, la sua missione è essere luce delle genti e portare la salvezza fino all'estremità della terra, quindi totale universalismo, quindi raduno del popolo, identità del popolo, ma nello stesso tempo universalismo. E infatti Gesù annuncia la venuta del regno di Dio chiamando alla conversione, cioè al ritorno. Ritornate, dice, convertitevi, cioè ritornate. E questo implica il raduno delle 12 tribù di Israele. Per questo Gesù sceglie i 12. Perché 12? Perché il numero 12? Perché, ecco, sono una primizia della unità delle 12 tribù di Israele, quindi il raduno escatologico. 12 è il numero ideale come principio di unità di tutto il popolo di Israele. E nei 12 apostoli, nonostante comunque le loro drammatiche divisioni, pensate a Giuda, pensate anche a Pietro che rinnega il maestro, però nonostante questo le 12 tribù sono ristabilite in unità secondo tutte le antiche profezie. E E in questo senso, allora capiamo l'originario comando di Gesù ai dodici quando li manda in missione, dice di non entrare nelle città dei pagani né in quelle dei samaritani, ma di rivolgersi esclusivamente alle pecore perdute della casa di Israele. Attenzione, non è come è stato detto da qualche prelato, non faccio nomi qua per non fare polemica, che Gesù è uno sciovinista e dopo si converte ai pagani. Grazie ai pagani che incontra, non è così. Perché Gesù dice di rivolgersi solo alle pecore perdute della casa di Israele all'inizio? Per dire che la prima missione dei dodici è proprio il raduno escatologico di Israele, che è fondamentale. Ma poi Gesù stesso si aprirà ai pagani, perché questa è anche la seconda missione fondamentale, tanto quanto la prima, del servo e quindi di Gesù. E così dobbiamo interpretare anche il dettaglio, se vi ricordate, dei pezzi avanzati dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Se vi ricordate, restano 12 ceste. E dice il Vangelo di Giovanni che queste ceste sono riempite affinché nulla vada perduto. Il Signore non vuole perdere nulla di Israele e anche, certo, di ogni uomo poi. Inoltre nei Vangeli Gesù profetizza il raduno escatologico degli eletti alla fine dei tempi, saranno radunati, saremo radunati dai quattro venti e saranno presi anche dai pagani, vedete l'apertura ai pagani? E guardate, nel momento della passione Gesù fa riferimento a che cosa? Alla dispersione di questi dodici, quando riprendendo la profezia, dice: sarà percosso il pastore e le pecore saranno disperse, cioè la dispersione dell'esilio nel Nuovo Testamento è la fuga dei discepoli dinanzi allo scandalo della croce, la disgregazione della loro unità. E infatti la passione è presentata come un esilio, come l'oscurità di Cristo. Cristo, essendo l'incarnazione del popolo di Israele fedele, deve vivere l'oscurità del Cedron, del Getsemani, della passione, l'esilio più totale, il rifiuto da parte dei capi, come Geremia al tempo dell'esilio, e perfino la morte. Ma, dopo la sua resurrezione, Cristo raduna di nuovo i dodici. Certo, sono 11 perché sono feriti, infatti il raduno perfetto sarà solo alla fine dei tempi, però viene scelto Mattia come dodicesimo, viene in qualche modo ricostituita l'unità dei suoi, l'unità dei discepoli e anche delle discepole, non le dimentichiamo, è ristabilita con la risurrezione di Cristo. È interessante perché nel libro del profeta Geremia si dice letteralmente così: ecco, io li riconduco dal settentrione e li radunerò dall'estremità della terra. E la 70, la versione greca, aggiunge nella festa di Pasqua, cioè, attenzione che questa traduzione è precedente a Cristo. Gli ebrei aspettavano il raduno finale nella festa di Pasqua, e così avviene in Gesù. E proprio nella festa di Pasqua, ecco, siamo nel tempo della Pasqua, anche se siamo ovviamente nel lutto, no, per la perdita di Papa Francesco, ma noi siamo sempre nella festa. Ecco, e in questo tempo di Pasqua, proprio già secondo gli ebrei, e questo si compie in Cristo, avverrà il raduno del popolo dall'esilio. E il dono dello Spirito Santo è proprio la fine della dispersione di Babele, perché è cancellata questa confusione, questa dispersione di Babele. E finalmente, come dicono gli Atti degli Apostoli, i suoi divengono letteralmente un cuore solo e un'anima sola, uno, poi ovviamente con tutte le loro debolezze. Questo sarà provvidenziale, tanto che negli Atti degli Apostoli, da questo momento la diaspora, cioè a causa delle persecuzioni, alcune volte ascoltiamo che i discepoli vengono dispersi, ma sarà provvidenziale perché servirà alla missione tra i pagani, all'evangelizzazione. Vedete, questo movimento di sistole e diastole tra Gerusalemme e le nazioni favorirà la prima evangelizzazione. Anche nel Vangelo di Giovanni Gesù è presentato come colui che inaugura il culto senza tempio, cioè in spirito e verità, come il luogo stesso della presenza divina, il nuovo tempio escatologico che viene distrutto come nell'esilio, la sua morte, ma ecco, sarà ricostruito in 3 giorni il nuovo tempio da cui zampilla l'acqua viva. Quindi Gesù è il compimento del ritorno dall'esilio e della restaurazione. Nel Vangelo di Giovanni Gesù è anche il buon pastore che raduna il gregge, quindi il suo popolo Israele, ma dice comprese le pecore che non sono di questo vile, io ho altre pecore che non sono di questo vile, cioè no, è un riferimento ai pagani, non sono Israele, non sono di questo vile, ma anche se saranno ricondotte all'unità totale, saranno uno, come io e il Padre sono uno. Interessante che, secondo le parole del sommo sacerdote, la missione di Gesù, che è ritenuto come la, come la sintesi e la ricapitolazione delle 12 tribù e delle genti, già il sommo sacerdote, secondo le parole del sommo sacerdote, la missione di Gesù è di morire non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Quindi non solo per Israele, ma per il raduno, ora non più solo di Israele, ma di tutte le genti, di tutti gli eletti. E poi, alla fine, vorrei citare Giovanni 17, la stupenda preghiera sacerdotale. Gesù prega per l'unità dei suoi, e questo è fondamentale per noi. Ut unum sint, affinché siano echad, si direbbe in ebraico, cioè siano en in greco, affinché siano uno, uno. Gesù prega per l'unità dei suoi e di tutti i credenti, che è, ecco, a immagine, ma anche frutto dell'unione tra lui e il Padre. Come Cristo e il Padre sono echad, sono uno, così Gesù prega che i suoi apostoli, che ormai sono rimasti in 11 perché Giuda prima di Giovanni 17 era uscito ed era notte, vi ricordate? Prega che i suoi apostoli, che sono in 11, siano uno. In Cristo il raduno escatologico della fine dei tempi, il raduno messianico, si è già attuato, ma si compirà in pienezza solo alla fine dei tempi. La stessa Pasqua di Cristo, in Giovanni, può essere interpretata come la restaurazione dall'esilio, come il ritorno. Le sofferenze di Cristo sono presentate come doglie del parto, quindi questi dolori dell'esilio. La sua morte e risurrezione corrispondono, come ho detto, alla distruzione prima e poi alla riedificazione del Tempio, che è il suo corpo meraviglioso. Vedete, tutto questo è il fondamento dell'unità in noi stessi e con gli altri e soprattutto nella Chiesa. C'è una cosa stupenda poi nel libro dell'Apocalisse. Nell'Apocalisse, al capitolo 7, si presenta tutta l'unità del popolo di Dio. Gli eletti provenienti dalle 12 tribù di Israele, i 144.000, e poi quelli provenienti dalle genti, perché si dice che era una folla innumerevole di ogni nazione, tribù, popolo e lingua, multietnica, multiculturale, totalmente universale, da tutta la terra, da ogni tribù. Ma poco prima, appunto, si era detto che si era parlato di questi 144.000, che non è un numero, vabbè, lasciamo perdere le interpretazioni errate di questo numero, un numero simbolico, 144.000 da ogni tribù dei figli di Israele, e si insiste che venivano da ogni tribù di Israele, e per 12 volte si nomina la tribù di Israele, si dice dalla tribù di Gad 12.000, quindi sono 12.000 per 12, è un numero perfetto, simbolico, cioè rappresenta rappresenta i salvati da Israele. Cioè, l'autore dell'Apocalisse vuole presentare questa folla innumerevole come il popolo di Dio disperso che ora Dio ha finalmente voluto radunare nella Gerusalemme celeste, in conformità alla sua premessa, alla sua promessa. Il ritorno dalla diaspora è universale e include anche Israele, anche se non è più limitato a Israele. Dio raduna tutte le genti. Il simbolismo dei dodici e dei suoi multipli è fondamentale nell'Apocalisse e in più in particolare nella descrizione della Gerusalemme celeste, in cui il raduno escatologico è pienamente adempiuto, cioè la salvezza in Cristo raduna Israele e gli eletti da Israele, gli eletti dalle genti, da tutte le parti, e le porte della Gerusalemme celeste saranno sempre aperte. Ecco la buona notizia, questa pace tanto anelata da Papa Francesco, che diciamo non ha potuto vedere, non so quando la vedremo, ma dobbiamo anelare comunque a questo. Le porte della Gerusalemme celeste sono aperte ai quattro lati, a tutte le nazioni della terra. E quali sono i basamenti della Gerusalemme celeste? I 12 apostoli. Ecco, per concludere, la prima Chiesa, anche se crede che in Cristo si è già compiuta la redenzione, è già compiuto il ritorno dall'esilio e il raduno del popolo di Dio nella Chiesa, che include, attenzione, non sostituisce Israele ma lo include in modo misterioso, anche se questo si è già compiuto, però la prima Chiesa vive, e anche noi dovremmo vivere così, nel non ancora del compimento definitivo del raduno del popolo di Dio. Cioè, se da un lato già la Chiesa è una, senza dubbio, una santa cattolica e apostolica, questa è la nostra fede in Cristo, è così nello Spirito Santo, siamo costituiti in unità, però è vero che poi nei singoli membri siamo in cammino verso la piena santità. Quindi la Chiesa è santa, ma i suoi membri sono in cammino verso la piena santità. La Chiesa è una, ma i suoi singoli membri sono in cammino verso la piena comunione, no? Non tutti siamo totalmente in comunione, ma abbiamo questa speranza. E la prima Chiesa era molto sensibile verso questo. Persino quando sarà in polemica, certe volte, verso gli ebrei, però esprimerà questo in termini ebraici. Facciamo un esempio. Nella Didache, nella più antica preghiera eucaristica cristiana che abbiamo, che quindi è una reliquia, pensate che sia prima che dopo la comunione si fa riferimento a questo raduno dei dispersi. Prima della comunione si dice così, bellissimo, ascoltate bene, come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto divenne una cosa sola, così la tua Chiesa si raccolga dai confini della terra nel tuo regno. Quindi c'è un anelito a questo raduno della Chiesa dai quattro venti della terra, così come questo pane spezzato era disperso e si è riunito. Vedete quant'è importante il segno del pane azimo che diventa corpo di Cristo, che è unico corpo che si spezza, ma che non fa perdere questa unità, anzi che ce la dona. E dopo la comunione si dice, sentite che bello, questa è una parafrasi tra l'altro di una preghiera ebraica che ancora oggi gli ebrei recitano, è la più antica preghiera eucaristica cristiana, ricordati Signore della tua Chiesa, liberala da ogni male, rendila perfetta nel tuo amore e santificata raccoglila dai quattro venti nel tuo regno che ad essa preparasti. Vedete, la prima Chiesa, la Chiesa apostolica, esprimeva così il suo anelito alla piena unità, a un riscatto dall'esilio terreno nella Chiesa, in una vera unità. Anche Sant'Ignazio di Antiochia, che parla del suo, è condotto al martirio, deve fare un viaggio terribile da Oriente a Occidente, dove sarà martirizzato poi, no? Sappiamo bene, a Roma, ecco, e, vescovo di Antiochia, lui lo chiama esilio, il suo tramonto da Oriente a Occidente. Ecco, anche Sant'Ignazio di Antiochia considera il cristianesimo come compimento dell'unità delle lingue e come conclusione della dispersione di Babele. L'autore del Pastore di Erma, un altro scritto importante dei padri apostolici, il Pastore di Erma vede nei veri credenti in Cristo le 12 tribù del mondo che ormai sono unite in una sola mente, in un solo animo, in un'unica fede e carità. Cioè, vedete, le 12 tribù del mondo che ora sono Echad, sono uno in Dio e tra di loro. Anche Giustino di Nablus, San Giustino, esprime la redenzione finale come il raduno sul Monte Santo da parte dei gentili che sono diventati cristiani, cioè dei pagani che sono diventati cristiani, e dice così: essi avranno parte all'eredità insieme ai patriarchi, profeti e giusti della stirpe di Giacobbe, cioè insieme agli ebrei. Ecco, per concludere quindi vorrei già dare ora delle conclusioni. Secondo la tradizione ebraica antica e anche secondo la Chiesa primitiva, con le loro differenze evidentemente, non vi può essere soluzione alla dispersione e quindi non vi può essere unità del popolo di Dio se non si aderisce all'unico Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Quindi l'unità del popolo non è frutto di strategie sociali, politiche, pastorali, che possono avere la loro importanza, ma è frutto del compimento del comando dello Shema e opera del Messia, cioè frutto della fede e dello Spirito Santo per noi. I due comandi di amare Dio e il prossimo sono già uniti nella tradizione ebraica antica in qualche modo, e Gesù, il Messia, espliciterà questa unione tra amore di Dio, amore al prossimo, unione con Dio, unione con gli altri, e la compirà pienamente nella sua santa croce, nella sua santa risurrezione, cioè nel suo mistero pasquale. Quindi, tutto questo cosa ci mostra? Ci mostra che il testo di Genesi 49, le benedizioni di Giacobbe, evidenziano che l'identità del popolo di Dio non è fondata su un'uniformità imposta, ma su una comunione vissuta nelle differenze. Le 12 tribù sono diverse. E ci mostra che Israele è sì il popolo eletto, ma è destinato a fare un servizio, a diventare una benedizione per tutte le nazioni. Questa è già la chiamata di Abramo, il che avviene eminentemente in Cristo. L'unità delle tribù è così il preludio della missione universale che abbiamo come Chiesa. E infatti, vedete, l'unità del popolo è essenziale per affrontare le sfide della storia. L'unità della Chiesa, per quanto possibile, per questo dobbiamo guardarci dalla divisione. Il demonio è divisore. In questo momento difficile, cruciale per la storia della Chiesa, raduniamoci in unità. E questo che abbiamo detto risuona con forza anche per la Chiesa di oggi, penso che sia molto attuale. Vedete, siamo chiamati a vivere la comunione nella diversità, unità nella diversità, a immagine della Santissima Trinità. Come i figli di Giacobbe, anche la comunità cristiana è composta da persone diverse, con vocazioni e doni differenti, con carismi diversi, la ricchezza dei carismi e non l'uniformità. Poi è formata da persone non perfette, e a volte disgregate anche in se stesse tra loro, ma l'unione intorno a Cristo risorto, il Messia, è quello che ci permette veramente di essere uno, e lo Spirito Santo che ci unifica in noi stessi e con gli altri. E poi penso che quello che abbiamo detto è fondamentale per l'importanza dell'ascolto, sia per Israele anche per noi. Noi siamo il popolo dell'ascolto. Ascoltare la parola di Dio è essenziale perché veramente nasca questa comunità capace di vivere in comunione e essere fedele alla propria missione. E poi quello che abbiamo detto anche è basilare per la trasmissione della fede. Questa unità è fondamentale per trasmettere la fede alle seguenti generazioni. Giacobbe trasmette ai suoi figli la fede, una visione profetica per il futuro, vuole trasmettergli i misteri, così come Cristo molto di più fa, e così anche noi di generazione in generazione siamo chiamati a trasmettere la fede alle generazioni successive, ai nostri figli. Ecco, la benedizione dell'elezione e il carisma di essere luce tra le genti deve essere trasmesso alle seguenti generazioni. Noi siamo un popolo sacerdotale, i nostri figli sono figli di sacerdoti, siamo un popolo consacrato al Signore, non perché siamo migliori, ma perché Dio ci ha eletto nella sua misericordia, cioè ci ha scelto. Non vuol dire che siamo salvati, non ci crediamo già salvati, abbiamo bisogno di salvezza, ma siamo stati scelti dall'amore di Cristo per fare un servizio a questa generazione, manifestare la luce e l'unità. Ecco, diceva un rabbino, il Maharal di Praga, che è morto nel 1609, che per passare dall'esilio alla redenzione, in ebraico non si deve che aggiungere la lettera Aleph, che è la prima lettera dell'alfabeto, cioè in ebraico esilio si dice Galà, mentre redenzione si dice Geulà, e si aggiunge una Aleph, che è come l'alfa, come la A, diciamo la prima lettera dell'alfabeto ebraico. Questa lettera è simbolo dell'unità, perché ogni lettera ebraica corrisponde a un numero, è Echad, infatti il numero 1 proprio inizia con la lettera Aleph. Ovviamente qui non si tratta adesso di fare gematria, numeri, ma si tratta, ecco, una cosa interessante. Questo rabbino Maharal di Praga diceva che per passare dall'esilio alla redenzione è necessario aggiungere un Aleph, cioè essere uno, e tanto più questo vale per noi cristiani. L'Alfa è Cristo stesso, come dice il libro dell'Apocalisse per ben 3 volte: io sono l'Alfa e l'Omega. Cristo è l'Alfa, è il principio di unità. E poi anche è importante per il vicario di Cristo, il Papa è il principio di unità nella Chiesa, perché è il vicario di Cristo, ma il primo principio di unità è Cristo, lui è l'Alfa che ci riconduce, ci vuole ricondurre al punto Omega, cioè alla pienezza dei tempi, all'Echad, all'unità della Santissima Trinità. La Santissima Trinità che è questa meravigliosa triunità, comunione, unità di persone distinte, ma che si amano talmente, il cui centro è talmente nell'altro, che sono veramente uno, Dio unico, Dio Echad, in tre persone. E così anche noi, nelle nostre diversità, se siamo inseriti in Cristo, se abbiamo lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo risorto, siamo inseriti nella Santissima Trinità per quanto possibile, con le nostre debolezze, precarietà e divisioni anche certe volte, ma Dio ci vuole condurre veramente a questa unità piena, comunione meravigliosa, paradisiaca, che scaturisce dall'unità della Santissima Trinità, unità tra le tre persone divine. E a loro sia la nostra lode, la nostra adorazione nei secoli dei secoli. Ancora condoglianze per il Santo Padre, preghiamo per lui, preghiamo per la Chiesa, anche per i cardinali, che Dio li ispiri, li illumini, li aiuti in questo momento e che tutti veramente possiamo essere uno secondo il volere di Cristo. Grazie, buon proseguimento con i programmi di Radio Maria, tanti auguri di buona Pasqua. Cristo è risorto, è veramente risorto. Alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.